Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi è la Domenica delle Palme. Ho pensato di non prendere tutto il passio, che sarebbe troppo lungo e non arriveremmo neanche a concludere questa sera una lettura spiegata parola per parola come facciamo di solito. E allora teniamo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, secondo Luca, la lettura che abbiamo fatto prima della processione con gli ulivi. Quest'anno, che anno C, è dal Vangelo secondo Luca, e Luca lo riporta al capitolo 19, da 28 a 40. Il versetto subito che precede aveva raccontato la parabola del re, delle mine e dei servi, e concludeva: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Gesù sta compiendo il viaggio verso Gerusalemme, almeno San Luca ci presenta così parecchi capitoli. Gesù comincia il suo viaggio e adesso lo sta concludendo. Quando dette queste cose, questa parabola, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Camminava avanti davanti a tutti. Se voi vedete i pastori nel deserto di Giuda, camminano davanti al gregge, così segnano la strada, si tirano dietro le pecore. Gesù, come il pastore, quindi cammina davanti a tutti. E sentendo questo modo di parlare, capiamo che Gesù è deciso nel suo viaggio, non ha tentennamenti. Erano passati per Gerico, adesso stanno concludendo la lunga salita del deserto. Salendo verso Gerusalemme. Gli altri, sappiamo, almeno dagli altri evangelisti anche, che erano abbastanza titubanti dopo tutto quello che aveva detto Gesù. Loro speravano nell'inizio di un regno che lo immaginavano come potevano. Però Gesù aveva parlato delle profezie e quindi che sarebbe stato rifiutato, eccetera, e messo a morte. Quindi camminavano dietro con un po' di lentezza, di titubanza. Lui camminava davanti a tutti, salendo, e dice proprio salendo, perché è davvero salita. Da Gerico in su sono 400 di dislivello, da 400 metri sotto il livello del mare a 800, quindi 1200 metri di dislivello distribuiti in circa 30 chilometri, quindi è una bella salita, salendo verso Gerusalemme. Andavano tutti verso Gerusalemme perché era la festa di Pasqua, quindi c'erano i pellegrini, quindi contenti di arrivare a Gerusalemme perché era la meta e il luogo della grande festa di Pasqua che tutti si aspettavano di vivere, e ci andavano una settimana prima per poter far tutti i riti di purificazione che erano necessari. Adesso io non ve li so descrivere, comunque c'era da offrire sacrifici per i peccati, c'era da fare le abluzioni, anche bagni completi, quindi una serie di riti che duravano 7 giorni. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, 2 villaggi che sono già su in cima, quasi in cima alla montagna, cioè rimane ancora una salita dopo questi villaggi per arrivare in cima al monte degli, detto degli Ulivi. Questi 2 villaggi, Betfage e Betania, erano abbastanza vicini, quasi in cima. Betfage, sentite che tutti e due cominciano con Bet, come Betlemme. Bet vuol dire casa. Betfage, casa del fico o dei fichi. Betania, casa del povero. Quindi sono nomi anche questi che richiamano alla mente qualche cosa. Casa del fico. Il fico era l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male nel paradiso terrestre. Per gli ebrei, per i rabbini, non insegnavano che era il melo, come noi, diciamo così, quando spieghiamo ai bambini. Non era un melo, era un albero di fichi per i rabbini. Quindi Betfage porta la memoria al paradiso terrestre. Betania, la casa del povero. Beati i poveri, ha detto Gesù tante volte. Noi l'abbiamo sentito una volta, ma chissà quante volte le ha ripetute Gesù le beatitudini. La casa del povero. Perché il povero è beato? Perché è amico di Dio, perché confida in Lui. Non può confidare nelle proprie ricchezze. Deve per forza confidare in Dio, perciò è vicino al cuore di Dio, è beato. Che beato, in fondo, di per sé cosa vuol dire? Non tanto che sei felice, ma che sei nel cuore di Dio, per questo sei contento e felice. Presso il monte degli Ulivi, dice qui, è il monte degli Ulivi, che monte è? È un monte che è nominato nella Sacra Scrittura, nel libro di Zaccaria, è sul monte degli Ulivi che si combatte contro le nazioni e che il Signore fa vincere. È sul monte degli Ulivi che Davide sale quando deve scappare da suo figlio Assalonne, dalla congiura che ha tramato. Un monte, quindi, molto noto anche dalle Sacre Scritture. Ed era l'ultima tappa dei pellegrini che arrivano a Gerusalemme, almeno quelli che vengono dalla parte di Gerico. E dal monte degli Ulivi si vede già tutta la città, per cui era il monte che faceva esplodere tutti i pellegrini che arrivavano, li faceva esplodere di gioia. Avevano cantato i canti delle salite, proprio perché siamo in salita per arrivare al monte, e quindi sono tutti contenti arrivati fin qui. Prima di arrivare in cima, Gesù invia 2 discepoli, cioè li chiama e li manda: andate nel villaggio di fronte. Qui non si sa bene dov'era, com'era, comunque un altro villaggio che era sulle pendici di questo monte, e dice: cosa succederà? Troverete. Allora o Gesù sa cosa c'è, oppure avviene quello che Gesù dice. Troverete un puledro legato. Attenzione che Luca non parla di asino, lo chiama sempre soltanto puledro. Però capiamo anche da Luca che deve essere di asino e non di cavallo, perché sul quale non è mai salito nessuno. Se fosse di cavallo non è capace uno di salirci, bisogna addestrare i cavalli e non è tanto facile, mi hanno detto, ho capito, insomma, quindi invece per l'asino è molto più facile. Gli altri evangelisti parlano tutti di asino invece. Troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Gesù vuole un puledro, come si può dire, nuovo, sul quale non è mai salito nessuno. È importante questo?
Sì.
Certo, è importante perché al re non si dà una cosa usata. Io mi ricordo una volta che stavamo mettendo i fiori in chiesa a Trento e io li annusavo prima a sentire il buon profumo. Una donna che veniva dal sud dice: no, assolutamente, perché è per il Signore, no, deve essere, insomma, nuovo, non devi adoperarlo tu per sentire il profumo dei fiori. Al re vanno date le cose nuove. E difatti avete sentito che anche il sepolcro scavato nella roccia, non c'era mai stato dentro nessuno, era nuovo. Il lenzuolo con cui hanno avvolto Gesù l'ha comprato Giuseppe d'Arimatea, era nuovo. Sono piccoli particolari per dire Gesù è riconosciuto re e qui lui stesso si fa riconoscere tale. Chiede, manda a prendere un puledro sul quale non è mai salito nessuno, così tutti capiscono. Per noi devo spiegarvelo io, ma per loro era ovvio, è segno che lui sa di essere il re. Slegatelo e conducetelo qui. Se qualcuno vi domanda, si può ben immaginarselo che qualcuno chiederà: come mai, perché ve lo prendete, perché lo slegate? Rispondete così: il Signore ne ha bisogno. E questa è una risposta sufficiente. Non occorre dare altre spiegazioni. E difatti avviene tutto così. Gli inviati andarono, trovarono come aveva loro detto Gesù. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero: perché slegate il puledro? Cosa hanno risposto? Non sono stati lì a far tanti ragionamenti. Hanno ubbidito. Hanno ubbidito a Gesù. Hanno risposto le stesse precise parole: il Signore ne ha bisogno. E perciò glielo lasciano. L'ubbidienza ottiene. Per noi è interessante che questa parola è ripetuta due volte, dalla bocca di Gesù e da quella dei discepoli ai proprietari. Il Signore ne ha bisogno. Quindi è una parola che può rimanere importante per noi questa. Quante cose noi facciamo in obbedienza al Signore. Il Signore ne ha bisogno. non occorre sapere altri perché. E allora potremmo attribuire anche a noi questo: il Signore anche di me ha bisogno, anche se sono come un asinello. Il Signore ne ha bisogno anche di te, anche se sei un asinello. Non dico come un asinello, ma anche se sei un asinello vero e proprio, il Signore può aver bisogno, ne ha bisogno. Questo possiamo pensarlo o ricordarlo ogni tanto quando compiamo qualche ubbidienza a Lui. Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù, questo puledro, e gettati i loro mantelli sul puledro. Anche questo è interessante. Perché gettano i loro mantelli sul puledro? È un modo per dare onore a Gesù, riconoscere che Lui è importante, che Lui è davvero il Re che deve venire. E non il suo mantello mettono sul puledro, ma i loro mantelli. Quindi è un partecipare a quello che sta facendo Gesù. Voler essere partecipi, voler essere adoperati, insomma, è il proprio mantello, e poi se non ci sta sul o sull'asino c'è già su un mantello, lo distendono davanti. Oggi si direbbe si mette il tappeto rosso, loro invece i mantelli, e l'asino ci passava sopra. E non si preoccupavano se li stropicciava o se qualcuno veniva strappato o sporcato. Perché sarebbe anche un vanto avere il mantello strappato dal passaggio di Gesù, anche se attraverso le zampe dell'asino. Quindi davvero partecipano con tutto se stessi, con tutto quello che possono. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Andavano davanti e mettevano giù il mantello, così lui, l'asino, vedeva la strada da fare. Se volete notare ancora qui, non si parla, nel Vangelo secondo Luca, non si parla di palme o di ulivi o di rami. Come mai? Siamo sul monte degli ulivi, questo l'ha detto, ma poi non parla delle fronde. Forse perché Luca scriveva in un ambiente dove i cristiani che leggevano, che ascoltavano, venivano dal paganesimo, Antiochia, e quelli forse non capivano questo segno dei rami nelle mani. Era un gesto tipico degli ebrei quando arrivava il re vittorioso, quando tornava da una battaglia dove aveva vinto, gli andavano incontro con i rami in mano, con le fronde. Quindi le fronde e i rami è ancora un riconoscere la regalità e la vittoria del Signore di Gesù, qui, secondo gli altri evangelisti. Luca non ce lo dice perché non l'avrebbero capito i suoi lettori. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi. Se qualcuno di voi è stato sul Monte degli Ulivi, adesso ce n'è più almeno due discese. Quella che c'era allora è quella che è un po' più avanti, che arriva dritto davanti alla porta bella del Tempio. Allora è una, se andate e la fate, è una vera e propria discesa molto ripida ad andare giù nella valle del Cedron. Era vicino a questa discesa quando tutta la folla dei discepoli, non c'erano solo i dodici, una folla di discepoli, quelli che l'avevano seguito in Galilea, e adesso si erano uniti anche tanti pellegrini per arrivare, per celebrare la festa di Pasqua. Pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce. La gioia porta a lodare Dio. È così che si esprime la gioia. La vera gioia si esprime lodando Dio. Anche adesso voi vedete la differenza, quando cantate anche di gioia, la differenza se cantate un canto di lode a Dio o se cantate la montanara. È una gioia diversa. Qual è quella più piena, quella più, come si può dire, vera, che sentite più? È quella che esprime la lode a Dio. Se non mi credete, provatelo. E che cosa cantano? Uno dei salmi, il 118. Verso la fine, in questo salmo, c'è questo versetto: benedetto colui che viene. Quindi questo salmo riconosce che colui che viene è quello mandato da Dio, colui che deve venire. Quindi benedetto colui che viene, riconoscono che è Gesù, colui che deve venire a compiere le promesse di Dio. E poi aggiungono una parola che non c'è nel salmo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Nel salmo non c'è il Re, ma lo aggiungono qui per dire chiaro che colui che viene è colui che porta il regno dei cieli, che inizia il regno dei cieli. Solo che Gesù certamente lo capisce così, che lui è il Re del regno dei cieli. L'aveva detto tante volte: convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Ma la gente come lo capiva? Non riusciva a capire che è un regno diverso dai regni che già ci sono, dai regni della terra. Quindi si aspettavano, e questo lo si capisce anche dalle parole che seguono, cosa cantano ancora: pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Queste sarebbero le parole che hanno cantato gli angeli a Betlemme, ai pastori, ricordate? Solo che gli angeli hanno cantato gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace dove? In terra, agli uomini che sono in terra. Qui cantano invece pace in cielo, non pace in terra, perché se viene un re deve combattere per sbarazzarsi di Erode e di Cesare. Quindi sulla terra ci sarà un po' di guerra. E allora cantano pace in cielo, non se l'aspettano sulla terra. Non sono mai stati senza guerra sulla terra, ce l'hanno sempre avuta. E non si sognano neanche una terra senza guerra. Soprattutto adesso, in questo momento, che il re per il quale stanno cantando, insomma, c'ha davanti Erode e Pilato, e quindi poco tanto dovrà usare le spade. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Questo è quello che cantano. Benedetto colui che viene. Colui che viene realizza tutte le profezie, quindi realizza la volontà di Dio, che è amore per i poveri, per i piccoli, per gli oppressi. È Dio che è l'alleato del popolo, quindi se viene Lui, viene il nostro alleato, quindi cominceremo una vita di libertà. Dicendo il re, dicono come interpretano questo ingresso di Gesù nella città. Il profeta Zaccaria lo aveva detto, il re viene seduto mite su un asino, sul puledro, e puledro d'asino. E l'asino non è un animale da combattimento. Diceva proprio Zaccaria, viene mite. Quindi vuol dire che non viene con la forza. Non viene con la superbia di chi sta a cavallo. Quindi qui si realizza questa profezia di Zaccaria 9,9. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Qui i farisei non sono d'accordo con quelli che cantano. Reagiscono. Chiamano Gesù maestro, mentre i discepoli avevano cantato, benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore. È più di maestro, molto di più, il re. Invece qui i farisei abbassano il tono, maestro, come dire, sei uno dei tanti. Non pretendere tutta sto onore, questa gloria, non ti appartengono. Non sono d'accordo. Rimprovera i tuoi discepoli. Cioè, falli tacere. Esagerano. Mentono. Tu non sei re. I farisei erano sempre stati contrari a Gesù e ancora adesso lo sono. Quindi inizia già qui quello che avverrà dopo. Ma egli rispose, io vi dico, un'affermazione solenne, io vi dico, è un'affermazione solenne, la verità è quella, è questa. Se questi taceranno, grideranno le pietre. Gesù è contento della gioia dei discepoli, perché è vera. È contento del loro canto, perché è vero. Le profezie si realizzano. Grideranno le pietre se loro tacciono. Cosa vuol dire? Tutto il creato vede e gode di questo momento. Tutto il creato riconosce la regalità di Gesù, perché, come diceva all'inizio del Vangelo secondo Giovanni, tutto è stato fatto in vista di Lui e per mezzo di Lui. Quindi tutte le cose, comprese le pietre della strada, riconoscono la regalità del Signore. Se queste taceranno, grideranno le pietre, che ricevono esistenza proprio da lui e il significato. Naturalmente adesso tutte le creature non possono parlare, non dicono niente, ma quando risorgerà, allora anche le pietre parleranno, perché si rompono e si, come dirà poi alla risurrezione, che ci sarà il terremoto, eccetera. E qui termina il brano che abbiamo letto oggi. Se dovessimo continuare ancora un versetto, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa. Quindi dopo tutta questa espressione di gloria e di gioia, ecco Gesù che vede la città e non è motivo di gioia per lui, ma di pianto, perché vede e ha già avuto il sentore dalle parole dei farisei che è una città dove sarà rifiutato e quindi dove ci sarà il combattimento finale. Sia lodato Gesù Cristo.